Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Oggi vogliamo riprendere il nostro studio nell'Evangelo di Marco. E vogliamo capire sia il brano che vogliamo studiare, sia come capire correttamente un brano. Tante volte si legge con una certa velocità e non si fa il lavoro necessario per capire correttamente. Siamo arrivati al capitolo 10 di Marco e la prima parte di questo brano, vedremo solo una parte fino al versetto 12 e ci mostra la necessità di confrontare scrittura con scrittura. Questo è fondamentale. Cioè, quando si cerca di capire una certa dottrina, molto spesso si trova un versetto, un brano che ne parla, però ci sono altri brani che parlano della stessa dottrina e aggiungono altri fatti che non vengono detti in tutti i brani e perciò se guardi solo un brano su quella dottrina puoi capire male. Cioè tu puoi leggere molto attentamente quel brano, ma non dice tutto, e bisogna vedere gli altri. Quindi quando vuoi studiare tantissime dottrine, bisogna dire cosa dice la Bibbia di questa dottrina. E devi andare a prendere tutti i pezzi, metterli tutti insieme, allora diventa chiaro. Questo brano è uno di quelli che proprio bisogna fare questo, non solo studiare questo brano. Poi c'è un'altra cosa, quando leggi la Bibbia, soprattutto chi inizia a leggere la Bibbia, io non capisco niente, non capisco quasi niente, no, vai avanti, non puoi capire tutto, ma tu vai avanti e man mano, adesso leggendo questo ho capito quello che non avevo capito, e vai un po' più avanti, adesso con quello capisco anche quell'altro, quindi un po' di pazienza e leggendo man mano le cose diventano più chiare. Il brano che vogliamo considerare insieme oggi è un insegnamento che Gesù fa sul matrimonio e il divorzio. Però qui nell'Evangelo di Marco non troviamo tutto quello che Gesù dice in questo caso, proprio in questo avvenimento. Marco mette dentro il punto principale, ma non dice tutti i dettagli. Quindi quello che dice è giustissimo, ma non è tutto. E se leggi solo Marco, tu puoi trarre delle conclusioni sbagliate. Quindi, per capire correttamente questo brano, è fondamentale che guardiamo anche il brano parallelo che troviamo in Matteo 19. Lo stesso avvenimento, però Matteo aggiunge certi aspetti che Marco salta. Questo discorso è molto importante, il matrimonio e anche il divorzio. Ed è fondamentale capire correttamente quello che Dio ci insegna a proposito. Il punto che sentirete ripetutamente in questo studio è che il matrimonio viene da Dio. Non è qualcosa che gli uomini hanno inventato, non è l'invenzione di qualche religione, non è lo Stato che determina. Lo Stato non ha nessun diritto di dire nulla sul matrimonio, perché è Dio che stabilisce il matrimonio. La religione non ha diritto di decidere nulla sul matrimonio, è stato deciso già da Dio. Questo è qualcosa che Dio non ha dato agli altri di poter stabilire. Dio ha stabilito questo. Quindi trovate con me Marco 10 e vogliamo iniziare e qualche commento sul versetto 1 che voglio leggere. Poi, partendo di là, si recò nel territorio della Giudea, al di là del Giordano. E di nuovo le folle si radunarono intorno a lui, ed egli nuovamente, come era solito fare, le ammaestrava. Solo un piccolo commento qua. Le folle cercavano Gesù. Allora, sappiamo che lo cercavano a causa dei miracoli, ma anche a causa dell'insegnamento. Infatti in Marco 1, all'inizio del ministero, vi leggo Marco 1, 21-22, poi entrarono in Capernaum e subito, in giorno di sabato, egli entrò nella sinagoga e insegnava. e la gente stupiva della sua dottrina, perché egli li ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Le folle, le persone si stupivano dell'insegnamento di Gesù, e ovunque Gesù andava, insegnava. Questo è importante. Perché insegnava? Insegnava perché siamo schiavi del peccato ed è la verità che ci libera. Credendo la verità che Gesù predicava. Infatti vi leggo in Giovanni 8, 31, 32. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. La verità vi farà liberi. Cosa faceva Gesù costantemente? Le guarigioni erano per mostrare che è il Cristo, ma la sua missione prima della croce era ammaestrare, insegnare, trasmettere le verità di Dio. Questo è quello che dobbiamo fare noi, siamo luci del mondo. Cosa vuol dire luci del mondo? Loro possono vedere in noi Cristo, ma non possono capire come essere salvati se non parliamo. Dobbiamo proclamare Cristo. Andiamo avanti, vediamo i farisei che vogliono intrappolare Gesù. Loro vengono a lui con una domanda. I farisei erano gli uomini più religiosi. Loro seguivano attentamente, non Dio. Cosa seguivano? Non seguivano Dio. Dicevano di seguire Dio, ma cosa seguivano veramente i farisei? Le loro tradizioni. Noi siamo uomini di Dio. In realtà erano uomini delle loro tradizioni. E effettivamente, se uno ci tiene, non è difficile seguire regole religiose. Non è difficile. Cioè, se uno ci tiene. E usando quel metro, uno può presentarsi come, ah, io sono superiore agli altri, che io seguo tutte le regole. Invece di veramente seguire Dio che ti cambia il cuore e la vita. L'insegnamento di Gesù metteva in mostra che erano falsi. Metteva in mostra, la gente capiva che Gesù veniva da Dio. E così Gesù insegnava, demoliva, se posso dire, le loro tradizioni. Infatti né lui né i suoi discepoli seguivano le loro tradizioni, ma la gente capiva, però lui è da Dio. E così questo metteva in evidenza che i farisei erano falsi, perciò lo odiavano, perché i farisei, pur parlando grande, oh, noi siamo seguaci di Dio, non erano seguaci di Dio. E perciò odiavano Gesù, il vero Gesù, perché lui mostrava la loro falsità. E così loro cercano di intrappolarlo con una domanda che qualunque risposta, dal loro parere, avrebbe rovinato lui, che avrebbe screditato lui. Non stavano cercando di capire la volontà di Dio. Non è che voglio capire cosa è giusto. A loro non interessava cosa è giusto. Volevano solo intrappolare Gesù. Quindi, con quello come base, leggo versetto 2. Però questo già, versetto 2, non dice tutto quello che hanno chiesto. E lì dopo leggerò Matteo 19, 3, che è lo stesso avvenimento. Leggo 2. Si avvicinarono allora i farisei che, per metterlo alla prova, gli domandarono: è lecito al marito mandare via la moglie? È lecito al marito mandare via la moglie? Però leggo la stessa domanda fatta da loro in Matteo 19,3. Allora gli si accostarono alcuni farisei per tentarlo e gli dissero: è lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Allora, in Matteo, la versione più completa della loro domanda, c'è la parte per qualsiasi motivo. Ok? Cambia il senso notevolmente dalla domanda. Quello che dice Marco è giusto, però non ha detto queste parole che aiutano a capire molto più. Cioè, loro stanno chiedendo: ma il matrimonio è giusto, che si può lasciare la moglie per qualsiasi motivo? Gesù non risponde alla loro domanda, piuttosto insegna a loro e anche a noi cos'è il matrimonio. Insegna che cos'è il matrimonio, perché se uno non capisce il matrimonio non può capire la domanda e la risposta. Questo è importante. A volte persone fanno una domanda dove la risposta non possono capire correttamente se non hanno una base di qualcosa che loro stessi non sanno di mancare. Ok? Se loro non capiscono la salvezza, per esempio una domanda è: si può perdere la salvezza? Quando uno mi fa quella domanda, dico: ma prima che cos'è la salvezza? Come si arriva alla salvezza? Cioè, se non capisci come si arriva alla salvezza, non puoi capire se si può perdere o non la salvezza. Quindi, solo rispondere a quella domanda, se loro hanno, che di solito hanno, un concetto sbagliato su come si arriva alla salvezza e che cos'è la salvezza, la risposta che tu dai non può essere compresa. Perché non quadra. Quindi vediamo, aspetta, prima di rispondere a quello, vogliamo essere sicuri di capire insieme che cos'è la salvezza. Gesù qui dice: vi insegno che cos'è il matrimonio. È molto importante questo discorso. Però visto che Marco non dice tutto il discorso e poi lo dice in un ordine diverso di Matteo, voglio andare a Matteo. Quindi leggo Marco 10, versetto 3, e poi andiamo di nuovo a Matteo 19. Quindi, se volete trovare tutti e due nella Bibbia, iniziamo con Marco 10, 3. Ed egli rispondendo disse loro: che cosa vi ha comandato Mosè? Che vuol dire cosa dice Genesi sul matrimonio? Ok? Leggo lo stesso discorso di Gesù in Matteo 19, 3 a 6. Allora lì si accostarono con i farisei per tentarlo e gli dissero: è lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Ed egli rispondendo disse loro: non avete voi letto che chi li creò dal principio li creò maschio e femmina? E disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la propria moglie, e i due diverranno una sola carne. E così non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito insieme, l'uomo non lo separi. Fondamentale, capire quello che stiamo leggendo. Gesù cita Genesi per dichiarare che il matrimonio viene da Dio. Il matrimonio viene da Dio alla creazione del mondo. Non fu aggiunto, non fu qualcosa che viene al tempo di Monte Sinai, no, no, viene da Dio al momento della creazione, quando ha creato l'uomo e donna, ha stabilito il matrimonio. Questo è molto, molto importante. Quindi il matrimonio non è stabilito da uno Stato, non è stabilito dalla religione, non è una cosa della società. È stabilito da Dio. E solo Dio può stabilire il matrimonio. Se gli uomini dicono che il matrimonio è qualcosa che non è, sono gli uomini che parlano, ma non cambia la realtà. Colui che ha creato l'uomo e la donna, come dice qui, li creò maschio e femmina. Ci sono maschi, ci sono femmine. E così lui dice che un uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la propria moglie, un maschio, una femmina. Questo è quello che Dio ha creato. Perciò, e questo voglio martellare, è un rapporto sacro, estremamente importante. Ed è un'unione che Dio stesso ha messo insieme. Infatti, di nuovo leggo Matteo 19, 6. E così non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito insieme, l'uomo non lo separi. Gesù sta dichiarando che in ogni matrimonio è Dio che unisce il marito e la moglie a fare una famiglia. Dio unisce. Non è il potere dello Stato, non è un sacramento religioso, è Dio che li unisce insieme. Il matrimonio appartiene a Dio, viene da Dio, è sacro. Dobbiamo riconoscere il matrimonio, una celebrazione cristiana del matrimonio è giustissimo per riconoscere che oggi Dio ha unito questo uomo e questa donna e si è formato oggi, o Dio ha formato una nuova famiglia. Poi, quello che Gesù dice, quello dunque che Dio ha unito insieme, l'uomo non lo separi. Per Dio il matrimonio è per la vita. Allora, se in Marco troviamo la stessa cosa in versetti 7, 8 e 9, cioè perché Marco cambia l'ordine di Matteo, quindi voglio leggere Marco 10, 7, 8 e 9. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne, così non sono più due ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito insieme, l'uomo non lo separi. Sono lì la stessa cosa. Allora, qualche commento qui. Nel piano di Dio l'uomo lascia suo padre e sua madre. Per noi che siamo genitori è importante che afferriamo questo, perché dovremo promuovere questo, non ostacolare questo. La parola lasciare qui vuol dire lasciare, vuol dire abbandonare, vuol dire andare via e non tornare più. Tanti esempi, solo tre. In Marco 14, l'ultima cena, un giovane ha seguito Gesù e gli apostoli. Si presume che era Giovanni Marco, che loro erano nella stanza sopra. Comunque era un giovane che era a letto, nudo, e quando sentiva uscire ha preso il lenzuolo, si è messo intorno e li seguiva. Arriva al giardino e i soldati arrestano Gesù e vedono questo giovane, capiscono che era con Gesù, cercano di prenderlo. Vi leggo in Marco 14, 52, ma egli, lasciato il lenzuolo, se ne fuggì nudo dalle loro mani. Lasciato, prima, non è che ha portato un po', non è, no, quello lenzuolo non ha mai più visto, ha lasciato. Oppure, in secondo Pietro, la stessa parola che viene tradotto qui come abbandonato, o abbandonata, e parla di persone che avevano abbandonato la fede, la retta via. E leggo, è la stessa parola in greco, secondo Pietro 2,15, essi, abbandonata la retta via, si sono sviati seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò il salario dell'iniquità. Quindi, hanno abbandonato, non stavano vacillando, avevano lasciato la retta via. In Matteo 4, Gesù, iniziando il suo ministero, lascia dove è cresciuto, in quale paese, quale città, dove era falegname? Nazareth. Ha lasciato Nazareth e non è mai più tornato per vivere. Ok? Non è mai più tornato per vivere. Infatti, in Matteo 4,13, poi lasciò Nazareth e venne ad abitare a Capernaum, città posta sulla riva del mare, ai confini di Zabulun e di Neftali. Lasciò Nazareth, non ha mai più preso dimora là, perché ha vissuto con il suo ministero fino alla croce. Il punto in questo, che capiamo la parola, e nell'Antico Testamento è una parola ebraica molto forte, che proprio Abramo lasciò Ur. No, non è mai tornato a Ur. Quindi, vuol dire che un uomo lascia, è un vero rottura del rapporto che c'era prima. Perché prima i genitori, eventuali fratelli, sorelle, è la sua famiglia. Con il matrimonio ha una nuova famiglia. Rimangono genitori, rimangono fratelli e sorelle e può amarli, ma non è più la sua famiglia. Ha una nuova famiglia. Non è la stessa cosa. Adesso la sua famiglia è sua moglie e eventuali figli che Dio potrebbe portare a quella coppia, quella famiglia. Il rapporto con la ex famiglia non è più la stessa cosa. Ha lasciato quella famiglia. Ottimi rapporti sono ben possibili e sono giusti. Infatti la Bibbia in Primo Timoteo parla che bisogna curare le vedove, mamme e nonne. Ma la famiglia adesso è la moglie, oppure per la donna il marito, con nuovi figli. Allora, un'applicazione. Finché un uomo, un figlio, non si sposa, chi è, naturalmente, chi è la prima, assolutamente più importante donna della sua vita? La mamma. Ma quando si sposa, la mamma non deve mai essere la prima donna della sua vita. Deve essere la moglie. È un grave peccato, perfino di donne che si chiamano credenti e che vogliono che l'uomo, che il suo figlio, se, vogliono che abbia ancora una certa preferenza per lei in qualche cosina, almeno. È un bruttissimo peccato. Una mamma dovrebbe spingere il figlio e dire: guarda, voglio che tu mi ami, ma lei è tua moglie. Innalza lei, non me. E questo una mamma dovrebbe dire al figlio man mano che cresce: sono contento che mi ami, un domani amerai di più tua moglie. Ed è giusto. Ed è giusto. E un padre dovrebbe dire alla figlia la stessa cosa: sono contentissimo che mi ami, ma un domani amerai tuo marito. Mi amerai, ma non quanto tuo marito. Questo è importante. Gesù dice che i due saranno una sola carne. Certo, ognuno avrà la propria personalità, ognuno ha un rapporto, prego, sì o non un rapporto con Dio, però sono uniti insieme in modo mistico, in modo spirituale, in modo profondo. In Efesini 5, quando troviamo il comandamento di come il marito deve amare la moglie, non leggo tutto, ma leggo i versetti 28, Efesini 5, 28 a 31. Notate come il marito deve vedere la moglie. Così i mariti devono amare le loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa. Poiché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e della sua ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Notate che qui Paolo, guidato dallo Spirito Santo, spiega che l'uomo ama la moglie come se stesso, perché è come se fosse il suo proprio, la sua propria carne. E poi cita di nuovo lo stesso brano da Genesi. Quindi, quello che Gesù sta trasmettendo nel nostro brano, che si trova ripetutamente, che il matrimonio viene da Dio. Ed è sacro. Ed è anche, come spiega in Efesini 5, un simbolo di Cristo e la Chiesa, i veri credenti. Perciò troviamo qui, come abbiamo visto in Matteo 19, che Dio ha messo insieme il marito e la moglie e l'uomo non li deve separare. In Efesini 5 non stiamo qui ad insegnare come vivere il matrimonio, ma abbiamo visto, solo per parentesi, che l'uomo deve amare la moglie come Cristo ama la Chiesa, deve sacrificarsi per lei, deve onorarla, 1 Pietro 3,7. Quindi è fondamentale questo. Se pensate, in un certo senso Gesù non sta rispondendo ai farisei, sta insegnando ai farisei e anche a noi che cos'è il matrimonio. Perché vedete, il loro problema è che non capivano il matrimonio. Non vedevano la grandezza, la profondità, quanto è sacro il matrimonio. E Gesù diceva: io, prima di rispondere alla vostra domanda, dovete voi capire che cos'è il matrimonio. E dobbiamo noi capire meglio, perché viviamo in una società che non capisce il matrimonio. e viviamo come i credenti a volte i nostri matrimoni e non capiamo che cos'è il matrimonio. Perché se potessimo capire meglio che cos'è il matrimonio, cercheremmo più di onorare il matrimonio, a vivere il matrimonio al pieno come Dio insegna. Allora, loro avevano fatto la loro domanda non per capire, ma solo per intrappolare Gesù. Tu puoi sentire un insegnamento e non ricevere nulla. Loro hanno fatto una domanda che poi dopo Gesù ha risposto, ma non hanno capito nulla, perché non stavano cercando. Tu puoi sentire, tu puoi ascoltare predicazioni, puoi leggere la Bibbia, ma se non hai il cuore che vuole ricevere, puoi avere la testa piena ma il cuore vuoto. Loro erano così. E loro, sentendo quello che Gesù ha detto di quello che è il matrimonio, Marco cambia l'ordine, però vado avanti in Marco 10, versetto 4 a 6. Essi dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di divorzio e di mandare via la moglie. E Gesù rispondendo disse loro: fu a causa della durezza del vostro cuore che egli scrisse questo comandamento, ma dal principio della creazione Dio li fece maschio e femmina. E poi va avanti con il suo discorso di prima. Lui sta dicendo, quel comandamento, che non era un comandamento di divorziare, scrive un atto di divorzio, era una concessione al vostro peccato in certi casi che Gesù spiegherà, ma non era quello che Dio, come ha stabilito il matrimonio, è dovuto alla durezza del vostro cuore. Questo è importante. Infatti, il matrimonio è così sacro che dobbiamo onorare il matrimonio, i nostri e quello degli altri. Quindi Ebrei 13, 4 cosa dice? Sia il matrimonio tenuto in onore da tutti e il letto coniugale sia incontaminato, perché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Dobbiamo tutti tenere in onore il matrimonio come istituzioni. Il nostro, chi è sposato, e quello degli altri. Allora, l'insegnamento di Gesù è molto chiaro, ma anche i suoi discepoli, come vediamo ripetutamente, erano influenzati dalla mentalità del mondo religioso in cui erano cresciuti. Perciò, una volta che erano soli con Gesù, in casa, volevano capire di più. Andiamo avanti in Marco e voglio leggere 10 a 12. E in casa i suoi discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento. Allora egli disse loro: chiunque manda via la propria moglie e ne sposa un altro commette adulterio contro di lei. Similmente, se la moglie lascia il proprio marito e ne sposa un altro commette adulterio. Mi fermo qui. Questo è un esempio di un brano che se ti fermi qui arriverai ad una dottrina sbagliata. Perché questo brano non è tutto quello che Gesù ha detto. Allora, versetto 11 e 12 solo ripete per la moglie anziché per il marito. 11 dice: chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra commette adulterio contro di lei. In quel brano ci sono eccezioni? No, è categorico. Ma non è tutto quello che dice. Perché in Matteo, di nuovo lo stesso avvenimento, in Matteo, capitolo 19, versetto 9, aggiunge quello che Marco ha saltato. Quindi trovate Matteo 19, versetto 9, e dice: ora io vi dico che chiunque manda via la propria moglie, eccetto in caso di fornicazione, e ne sposa un altro, commette adulterio. E chi sposa colei che è stata mandata via commette adulterio. Matteo 5, in un'altra occasione, Gesù dice più o meno la stessa cosa. Matteo 5, 32, ve lo leggo. Ma io vi dico: chiunque manda via la propria moglie, eccetto in caso di fornicazione, la fa essere adultera, e chiunque sposa una donna ripudiata commette adulterio. E c'è quella eccezione, eccetto in caso di fornicazione. Quindi è fondamentale tenere conto che qui abbiamo un principio, che Dio divieta il divorzio, eccetto per una condizione, e poi in 1 Corinzi 7 troviamo un'altra condizione, eccezione che Dio dà. E l'eccezione sarebbe la fornicazione, infedeltà sessuale. Non possiamo arrivare a capire e proclamare gli insegnamenti di Dio escludendo l'eccezione. Cioè, fa parte dell'insegnamento. Non è scritto in Marco, ma non perché non fa parte. Quindi, ma Gesù non l'ha detto in Marco. No, Marco non ha aggiunto quella parte. Gesù l'ha detto. Che lo troviamo sì in Matteo, lo stesso avvenimento è in Matteo 5, 19 e 5. Quindi è lì. E quando vuoi capire, non puoi solo dire, ma io in Marco non lo dice. Va bene, ma leggi tutto. Qualunque argomento, leggi tutto quello che la Bibbia dice. Questo è un punto che voglio proprio sottolineare, lineare, che non bisogna prendere un brano, se capita che un altro brano aggiunge luce, che questo primo brano non dice, questo su vari brani. Il matrimonio è da Dio, il matrimonio è sacro, non è stabilito dagli uomini, è stabilito da Dio. E Dio intende che il matrimonio sia per la vita, ma il matrimonio, essendo sacro, essendo una cosa pura che rappresenta Cristo alla Chiesa, se viene contaminata con l'infedeltà sessuale, distrugge il matrimonio. Allora, come qualsiasi peccato, è possibile che ci sia perdono. Se un coniuge commette adulterio e veramente si ravvede, l'altro coniuge può perdonarlo o perdonarla e risanare il matrimonio. Bene. Però l'infedeltà sessuale in sé contamina il matrimonio al punto di distruggerlo. In quel caso, essendo il matrimonio distrutto, il coniuge che ha subito questo può mandare via, divorziare l'altra, in termini moderni divorziare, la persona che è stata infedele. Perché il matrimonio, essendo sacro, se viene contaminato, non è di solo andare avanti finta, magari per motivi economici o per la bella figura, non vuoi divorziare. No, ma quello è un'abominazione perché non è più il matrimonio. È una cosa che non è più il matrimonio. Il matrimonio è un'unione esclusiva, pura, sacra. Non stiamo qui perché non è l'insegnamento, siamo in Marco, però in 1 Corinzi 7, quindi ci troviamo un'altra eccezione, l'unica altra eccezione che Dio dà per cui c'è il divorzio. E quello è quando un credente e non credenti sono sposati. Può darsi erano tutti e due non credenti quando si sono sposati, poi Dio salva uno. Il non credente arriva al punto di non voler restare in matrimonio. Il credente non deve mandarlo via, ma se il non credente dice basta, tu esageri con la tua fede, non voglio più essere sposato con te, cosa dice la Bibbia? Leggo in 1 Corinzi 7, 15. Se il non credente si separi pure. E in tal caso il fratello o la sorella non sono più obbligati, ma Dio ci ha chiamati alla pace. Non sono più obbligati. Il non credente dice, basta, non voglio più essere sposato a te. Ok? Può andare via. Ed è un divorzio. E il credente non è più obbligato, non è più legato, non è più sotto la legami dal matrimonio, è libero, è sciolto il matrimonio e in quel caso può risposarsi perché è sciolto, come quello che ha subito infedeltà sessuale, fornicazione. Quella persona può mandare via, il matrimonio è morto, Quindi quella persona può riposarsi perché il matrimonio non c'è più. Questo è importante. In 1 Corinzi 7 in avanti parlava dei due credenti che possono separarsi ma non possono risposarsi perché sono due credenti, non c'è adulterio, ma litigano tanto e uno dei due non riesco a sopportarti. Possono non stare fisicamente insieme ma non possono risposarsi. Perché non è un motivo di divorziare, non è un motivo di distruggere il matrimonio, possono tornare insieme, ma nel caso di impurezza e nel caso di un non credente con un credente, lì il credente non è più obbligato, non è più legato. Tornando al nostro brano, o meglio dire a Matteo 19, che ha più un insegnamento più completo di Gesù, il divorzio e risposarsi in sé è vietato, tranne nel caso della fornicazione. E in 1 Corinzi 7 impariamo, o quando un non credente proprio non vuole restare più con il credente. Questo è sono gli unici due casi in cui è permesso. Lo Stato può dire che è permesso per mille motivi, ma lo Stato non ha questa autorità. Una Chiesa potrebbe decidere quando è permesso, quando non è permesso, ma non ha questa autorità. Dio ha già deciso. Ci sarebbe molto più da dire. Voglio dire una cosa, questo non è un insegnamento esauriente e completo sul matrimonio e divorzio. Cioè, stiamo studiando Marco e troviamo questo brano. Quello che voglio sottolineare è che in questo esempio, in Marco, se leggi solo Marco, avrai un concetto sbagliato, perché devi leggere anche Matteo e onestamente anche 1 Corinzi 7. Per avere un concetto chiaro, e non ho letto tutto 1 Corinzi 7, io ho accennato un po', per avere un concetto biblico non si può leggere solo Marco 10. E quindi che sia questo, se posso dire, una delle due lezioni più profonde di questo studio, di non formare una dottrina in base ad un brano, perché è possibile che quel brano non è completo. È vero, ma non è completo. Questo è fondamentale. E quindi dobbiamo confrontare scrittura con scrittura. In più, dobbiamo capire quanto il matrimonio è sacro. È proprio stato creato all'inizio del mondo, da Dio. Dio appositamente ha creato maschi e femmine per avere il matrimonio, perché il matrimonio ci insegna dei rapporti di Gesù Cristo e la Chiesa. È una cosa sacra, è una cosa fondamentale, è una cosa che tutti sono chiamati ad onorare. E non è neanche qui il punto di discutere come onorare il matrimonio, ma vi butto due o tre esempi. Se un uomo, suo amico, mia moglie è questo, mia moglie è quello, lamentandosi, oppure una moglie, mio marito non mi ascolta, mio marito è questo, onorare il matrimonio vorrebbe dire che l'amico che sta sentendo questo non dice, ma quello deve essere proprio duro, non devi dare retta. Devi piuttosto dire, senti, ci sono difficoltà, ma tu come stai vivendo? Il tuo matrimonio è da Dio. E forse è difficile, ma tu devi curare, devi pregare, voglio aiutarti, voglio appoggiarti. E capisco che può essere difficile, ma voglio anche aiutarti a vedere se anche tu non hai dei peccati che non stai vedendo, perché è molto più facile vedere. La cosa peggiore che puoi fare è di dare spazio a questa persona. Ma lei non capisce niente, non ti onora come dovrebbe, non ti cura come dovrebbe. Sai, un amico si lamenta della moglie e l'altro amico incoraggia lui in questo? Questo è disonorare il matrimonio o fra due donne. Questo è un esempio. Un altro esempio molto semplice. Una donna non dovrebbe presentarsi per essere bella, così gli uomini la notano, perché tanti uomini che la noteranno potrebbero essere uomini sposati. E quindi ho parlato con una donna giovane una volta e ho detto, se tu stessi seduto con tuo marito, non era ancora sposato, ma immaginando la stessa scena, e arriva una ragazza vestita come tu sei vestita e stesse un metro davanti a te, e lui nota quello che si può notare in te, saresti contenta? E lei ha cominciato a valutare e ha detto assolutamente no. Ho detto, ma allora scusami, perché tu ti vesti in modo di essere quella tentazione per altri uomini, compreso uomini che sono seduti con la loro moglie, forse la moglie non è lì in quel momento, ma non importa, tu e lei ha capito. Quindi dobbiamo considerare la moda che cerca di far attirare gli occhi degli uomini alle donne, e una donna deve dire, io non voglio vestirmi così, non voglio vestirmi così. E gli uomini certamente non devono andare in giro apprezzando donne vestite così. Quindi non dobbiamo incoraggiare un marito o una moglie, un coniuge, a lamentarsi, a brontolare. Dobbiamo aiutarli a vedere il valore del matrimonio. Dobbiamo lasciare tempo per le coppie. Dobbiamo incoraggiare i matrimoni gli uni degli altri. Questo brano ha fatto capire quindi che il matrimonio è santo e che non è da distruggere mai, se non in queste eccezioni, che non è un incoraggiamento, anzi il contrario. Voglio farvi un piccolo parallelo. Conoscete la risposta, ma ve lo chiedo. Dio incoraggia l'omicidio o vieta l'omicidio? Domanda assurda. Qual è la risposta? Vieta l'omicidio. Perché? Perché vieta l'omicidio? Perché la vita è sacra. Allora, in Genesi 9, questo non è scritto a Mosè per i giudei, è scritto a Noè per tutte le nazioni. È un comandamento da Dio per tutto il mondo. Genesi 9, 5 e 6, dopo che Noè è uscito dall'arca con la famiglia e gli animali, e Dio dichiara: io chiederò certamente conto del sangue delle vostre vite, ne chiederò conto ad ogni animale e all'uomo. Chiederò conto della vita dell'uomo alla mano di ogni fratello dell'uomo. Chiunque spargerà il sangue di un uomo, il suo sangue sarà sparso per mezzo di un uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Questo è un comandamento che ogni Stato dovrebbe esercitare, la pena di morte. Allora, noi viviamo in Italia, in Europa, dove la pena di morte è una cosa... No! Siamo stati lavati il cervello. La pena di morte è comandata da Dio. Perché? Perché la vita è sacra. È comandata da Dio proprio perché la vita è sacra. E perciò chi uccide, chiunque spargerà il sangue di un uomo, il suo sangue sarà sparso per mezzo di un uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Quindi, uno che uccide un altro volutamente deve essere messo alla morte, proprio perché non ha riconosciuto quanto la vita è sacra. E nello stesso modo il matrimonio contaminato con l'infedeltà viene tolta, perché rovina proprio l'istituzione del matrimonio. Quindi Dio vieta l'omicidio, ma quando c'è un omicidio comanda la pena di morte per chi lo ha ucciso. Ma un altro omicidio! Dio ha comandato così. È la stessa cosa per il matrimonio. Dio ha detto, il matrimonio è per la vita. Quello che Dio ha messo insieme, ha unito, l'uomo non lo separi. Ma se l'uomo separi con la contaminazione, allora questa è l'eccezione. Quindi non è un incoraggiamento nel primo caso per l'uomo di andare fuori e uccidere, assolutamente. E non è assolutamente un incoraggiamento né all'adulterio né al divorzio, assolutamente. Dio dice il matrimonio è da Dio ed è da onorare, da curare, da proteggere, da difendere. Ma se viene contaminato completamente, allora non è più un vero matrimonio e non bisogna avere uno falso. O che possiamo noi essere un popolo che vede l'importanza del matrimonio in sé, o che ogni genitore attuale e futuro possa onorare i matrimoni dei loro figli, perché il matrimonio è da Dio. Uno mi ha scritto poco fa, mi ha chiesto, ma Dio riconosce il matrimonio di due non credenti? Assolutamente. Perché no? Cioè, certo, il matrimonio non è solo per credenti e i non credenti, no. Il matrimonio è da Dio. Il matrimonio è da Dio. Il mondo pecca, ma il matrimonio è da Dio. E come credenti vogliamo onorare il matrimonio di tutti. Vogliamo curare, onorare, quando i nostri figli si sposano, figlio, ti amiamo, ma tu non sei più parte di questa famiglia. Hai la tua famiglia, con tua moglie, ricordatelo. Saremo sempre i tuoi genitori, ma non siamo più la tua famiglia, siamo parenti. Cioè, la tua famiglia è con tua moglie o con tuo marito. Ricordatelo. Questo è un passo importantissimo. Tanti credenti peccano in questo. Soprattutto mogli che non hanno un buon marito, un marito con un buon rapporto con il marito, e si aggrappano ai loro figli, soprattutto i maschi, al posto del marito. Non c'è buon rapporto con il marito, la mamma si attacca al figlio, e quando il figlio si sposa, la mamma ancora vuole che dia un po' di preferenza a lei. Questo è un abominevole peccato. Bisogna rompere questa catena, perché non è da Dio. Lodiamo Dio. Lodiamo Dio per aver creato il matrimonio. Nel matrimonio vissuto come Dio comanda, vediamo l'amore di Cristo per noi, la Chiesa. Vediamo la fedeltà di Gesù per la Chiesa. Vediamo l'esclusività che Gesù ha, un amore che non ha per il mondo, solo con la sua sposa. Come sposa ci teniamo puri per il nostro Signore, per il nostro sposo. Ci teniamo puri, puri dalle contaminazioni del mondo, della carne, perché vogliamo presentarci davanti a Lui come una casta vergine. E vediamo con grande anticipazione una giovane donna che aspetta il giorno del suo matrimonio, cioè il fidanzato, vero fidanzato. Non usate quella parola, non usate la parola fidanzato per il ragazzo. La parola fidanzamento è fide, fede. Hanno preso un impegno, una parola, una promessa di sposare l'uno o l'altro. È una parola sacra, fidanzamento. Adesso si sente i ragazzini nelle scuole medie che dicono la mia o si dice, no, si sentono genitori, la sua fidanzatina. È un'abominazione questo, non sono fidanzati. Tanti dicono, mio fidanzato, la mia fidanzata, non sono fidanzati. Sono ragazzo o ragazza, ma non sono fidanzati. Ma quando c'è un vero fidanzamento e si sa che quel giorno lì, quella data ci sposiamo, si spera che tutti e due con grande gioia aspettano quel giorno, non vedono l'ora, non vedono l'ora. Se poi si vive in purezza come bisogna, aspettano ancora di più perché vogliono formare una nuova famiglia insieme. Questo è come noi dovremmo aspettare Gesù Cristo. Dobbiamo dire, sì, sto qui, ma non vedo l'ora di entrare in casa con mio Signore. Esistono divorzi? Sono tristi, dobbiamo fare del tutto per evitare che arrivano. Ma se arrivano, un divorzio biblico, dobbiamo accogliere la persona e dobbiamo aiutarla a riformare una vita che può essere anche di risposarsi nel Signore, pregando che non succederà mai il divorzio. Ma se succede, Gesù ha dato l'eccezione e accettiamo quello che ha fatto Lui. Lodo Dio. Prego che possiamo dividere rettamente la parola, che vuol dire vedere tutti i brani che servono e soprattutto che possiamo vedere in Cristo lo sposo che aspettiamo. Preghiamo. Padre, grazie. Perché Gesù Cristo, il Santo di Dio, vorrebbe una sposa come noi? Non è perché ha visto in noi qualcosa. è perché lui ha scelto quello che eravamo noi, che in un certo senso una prostituta, una donna non pura e buona, ci ha salvato e poi ci sta purificando, ci sta abbellendo, ci sta togliendo tutto il brutto per presentarci davanti a sé, senza macchia, irreprensibile, incredibile. Incredibile quello che stai facendo noi per presentarci a Gesù Cristo come sposa. C'è il banchetto delle nozze che ci aspetta. È una cosa meravigliosa. E il matrimonio sulla terra dovrebbe aiutarci a comprendere questo. Infatti io prego che vedremo in ogni matrimonio l'immagine di Cristo alla Chiesa. Prego che vivremo i nostri matrimoni con quel cuore, con quell'impegno, Padre. Prego che possiamo onorare i matrimoni gli uni degli altri. E che come Chiesa questo possa essere una cosa che fa risplendere Cristo in noi. Prego che come genitori possiamo preparare i nostri figli a vedere il matrimonio come qualcosa di sacro, di prezioso, di speciale. E quando arriverà quel giorno che possiamo dire, figlio mio, figlia mia, lascia questa famiglia e forma la famiglia nuova che Dio formerà per te oggi. E che possiamo veramente vivere quello. Grazie per la tua parola. Grazie per lo Spirito, grazie che quando ci impegniamo possiamo capire correttamente e vogliamo andare a scavare per farlo. Oh, ti lodo. Siamo in attesa a vedere Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.